Tocca a Giorgione nostro, George R. R. Martin, la doppia R come Tolkien, no? Quindi anche Martin c'ha la doppia R.
Altisonante.
Una doppia R altisonante. Benvenuti.
Voluto, probabilmente.
Voluto?
Non so.
Non lo so, sai, non lo so. Sarebbe da andare a, sarebbe da andare a cercare questa cosa. Perché comunque Tolkien è J.R.R. Tolkien, qui è George R.R. Martin, sarebbe da approfondire l'argomento. Benvenuti al primo episodio della terza stagione del Lettore Rampante, il podcast targato Re Artù Edizioni. Facciamo così per il bene della versione... No, magari bene del pianeta. Per la versione audio, dopo i saluti, quando parla uno di noi, gli altri due si mutano, così magari non ci sono effetti collaterali durante l'ascolto. Detto ciò, primo episodio della terza stagione del Lettore Rampante, cominciamo con il botto, ovvero con il Trono di Spade, che in realtà non si chiama il Trono di Spade. Il Trono di Spade è il titolo della serie Game of Thrones, la giusta scelta da parte di Martin è ricaduta su Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, che poi si dividono in tanti altri tomi che io ho qua dietro nella mia libreria: I Guerrieri del Ghiaccio, I Fuochi di Valiria e tanti tanti altri, e anche La Danza dei Draghi. Ho tirato fuori, per chi ci vede su Facebook o ci vedrà su Spotify, ho tirato fuori La Danza dei Draghi perché poi in realtà è l'argomento su cui è incentrata la seconda serie, quindi lo spin-off, ovvero House of the Dragon, sempre targata HBO come serie, perché Il Trono di Spade, Game of Thrones, che sarebbe l'adattamento televisivo delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, è la prima serie. Lo spin-off è House of the Dragon, che parla proprio di questo, ovvero il topic è la danza dei draghi, che è una sorta di guerra civile in seno alla dinastia Targaryen molti e molti anni prima rispetto appunto agli avvenimenti che accadono durante Il Trono di Spade. Dopo questo preambolo, io saluto Fabrizio qui alla mia destra.
Ciao a tutti. Io faccio una confessione iniziale.
Vai.
Oggi entro in questa trasmissione con il motto di beata ignoranza.
Perché, allora
diciamolo.
Ho un ruolo per te bello allora. Preciso, ritagliato, tra poco te lo dirò. E qui sotto invece, nel rettangolino in basso, Irene Caltabiano, che non ha letto i libri ma ha visto tutti gli episodi della serie, sia la prima Game of Thrones che la seconda House of the Dragon.
Allora, intanto devo dire finalmente Fabrizio beata ignoranza, perché
per una volta
ci può fare delle figure barbine che è sempre il più preparato, quindi finalmente forse più Riccardo si può un po' più bullare di conoscere un po' più su questo
allora
argomento.
Io ho letto ho letto tutto, scherzi a parte, io ho veramente letto tutti i libri delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e non solo, ho letto anche altri libri di Martin esterni alla saga di Game of Thrones, e ho chiaramente visto tutti gli episodi e della prima serie e di House of the Dragon. Però può essere un'opportunità per parlare proprio del fenomeno culturale Trono di Spade, e allo stesso tempo può essere anche un'opportunità per farci delle domande tra di noi. Di solito sono io che modero, in questo caso potremmo articolarci facendo più domande attraverso più elementi dello staff del nostro podcast. Tra l'altro, dal prossimo episodio, il secondo della terza stagione, è probabile che arriveranno le già citate new entry, ovvero Stefano, Giulia e Vincenzo. Non sappiamo ancora per parlare di cosa, però senz'altro arriveranno nuove voci a farci compagnia. Vi ricordo che questo podcast lo potrete ascoltare e vedere anche in differita sul canale Facebook di Realtù Edizioni, ma anche attraverso il canale Spotify del lettore rampante trattino Realtù Edizioni, e lo trovate ovviamente non solo su Spotify ma anche su Google Podcast. Potete andare a recuperare sul nostro canale Spotify e sul nostro canale Facebook anche i Fight Book, che hanno visto trionfare Fabrizio in seconda posizione, Irene, io ultimo, fanalino, un po' tipo la Sampdoria del campionato italiano. Ma non solo, potete trovare anche tutte le varie presentazioni dei romanzi che sono stati pubblicati per Realtù Edizioni, e non solo, quindi i vari Kenzo Tanaka di Marco Paracchini o Atomi Pop di Daniele Castiglioni, e arriveranno tante altre presentazioni e reading. Abbiamo cominciato con la lettura di alcune poesie firmate da Marco Spampinato, quindi veramente seguendoci su Spotify e su Facebook le sorprese non mancheranno. Però stasera si parla di 3x01 l'episodio, la numerazione, di George R.R. Martin. Ritorniamo al famoso R.R. Magari qualcuno di noi, mentre gli altri parlano, potremmo andare a cercare, no, se c'entra qualcosa questa doppia R, questa similitudine con il maestro Tolkien. Una puntata dedicata al fantasy medievale, ai draghi, ai combattimenti, cappa e spada, agli intrighi politici. Fabrizio, vuoi fare tu la prima domanda, visto che comunque io e Irene mastichiamo l'argomento? Ti diamo questo ruolo da moderatore, questo nuovo moderatore che è anche il vincitore dei Fightbook. Questo è il tuo premio, hai vinto i Fightbook, oggi fai il moderatore.
Bene, hai voluto la bicicletta a pedala.
Esatto.
No, domande ce ne ho tantissime, alcune vai, proprio terra terra. Allora, cioè, vorrei sapere perché John Snow non sa niente, per questo è una delle cose che mi angoscia la notte, con tutti i meme con John Snow non sai niente, magari poi me lo spiegate, però partiamo.
Aspetta, prima che tu ci faccia delle domande, poi te ne faremo anche noi, chiaramente. Ecco, io faccio una domanda dentro la domanda prima della tua domanda, scusate lo scioglilingua. Perché non hai mai visto quantomeno la... Tu sei un amante dei film, delle serie TV, da amante della settima arte e della grande serialità, perché non hai visto neanche l'episodio pilota, il primo episodio di Game of Thrones? Perché non sei stato spinto dalla curiosità?
Semplicemente mi sono perso l'inizio, quindi diciamo tutto il battage pubblicitario e la presentazione della prima stagione, e quando poi la serie è diventata famosa avevo già accumulato un ritardo tale da essere incolmabile, cioè già stavo indietro di, non so, 30-40 episodi, quindi...
Però adesso che è finito tutto potresti recuperarlo velocemente.
Sì, ma prima o poi infatti lo farò, è nella mia to-do list, nella mia lista delle cose da fare.
To-do list.
Prometto che prima o poi troverò il tempo per guardare, non so, quanti 80-90 episodi sono.
Ma neanche tantissimi, sì, rispetto a tante altre serie TV è più facile da gestire. Sì, sono in media 9 episodi a stagione, perché le prime stagioni erano 10 gli episodi, poi però nelle ultime stagioni gli episodi sono diminuiti, nell'ultima sono 7 o 6, adesso non ricordo precisamente, però gli episodi calano, quindi sono 8 stagioni ma sono meno di 80 episodi.
Allora io parto subito, perché stavo guardando che è una delle serie, anzi forse la serie più premiata nella storia degli Emmy. Ho visto 59 Emmy, se non sbaglio, a fronte di un centinaio di nomination, quindi insomma una cosa da riempirci una casa. Tutto questo fervore anche mediatico e da parte della critica nei confronti di questa serie è giustificato? Lo chiedo a due che l'hanno vista e quindi diciamo parlano da spettatori appassionati.
Okay, allora facciamo così, risponde prima Irene che ha visto la serie e poi io ci aggiungo anche la comparison, cioè la comparazione con il testo, con i romanzi, il romanzo trattino i romanzi. Irene, a te.
Allora, io intanto posso dire, in riferimento a prima, che io è un'altra serie su cui sono arrivata in ritardo rispetto agli altri. Dovete sapere che io arrivo sempre in ritardo con le grandi serie. È successo con Breaking Bad, è successo, beh, con Star Wars, diciamo che è una saga più che una serie cinematografica.
Beh, sì, una saga.
E anche
sì,
con Game of Thrones, quindi posso fregiare di questo proprio di questo titolo, di quella che vede sempre le serie in ritardo, ma anche perché io c'è un sottotesto un po' snobbistico su questo, nel senso io voglio vederla in un momento in cui non è così tanto acclamata, cioè non voglio vederla nel suo momento clou, voglio essere scevra da giudizi esterni per capire se proprio mi piace davvero.
E quindi il giudizio è positivo o negativo?
In sintesi ti posso dire che sì, quegli Emmy li merita assolutamente, perché è un insieme di tutto, è un insieme di... Comunque, nel Trono di Spade c'è tutto, c'è l'amore, c'è la politica, c'è la battaglia, c'è la famiglia, quindi sono riusciti veramente a mescolare sapientemente tutti questi elementi e creare veramente una narrazione che ha una sua epica, se vogliamo dire così, quindi... Assolutamente, io ero scettica prima di vedere Il Trono di Spade, poi una volta iniziato non sono riuscita a staccarmi, cioè per quanto comunque magari ci sono degli elementi che sono molto mainstream, nel senso che secondo me capisci e sono messi lì proprio per attrarre il grande pubblico, però funzionano, non c'è niente da fare, così funziona.
Sono d'accordo con Irene, c'è tutto, c'è la politica, c'è l'amore, c'è il tradimento, c'è la famiglia, ci sono i duelli, c'è la spettacolarità di certi passaggi e narrativi e cinematografici, perché poi molti episodi di Game of Thrones sembrano dei film, alcuni episodi sono diretti anche da grandi cineasti, da grandi registi, e sembrano veramente più che degli episodi dei film a parte. Le prime 5 stagioni sono meravigliose, dalla 6ª in poi il calo è drastico, perché molto semplice, non c'erano più i libri. Questo credo sia uno dei primi casi, se non il primo caso, in cui un adattamento non sa come concludere questo, non sa come chiudere il cerchio, non sa come concludere le varie storyline, semplicemente perché non c'è più un libro da cui trarre ispirazione. Non si poteva più adattare perché i libri erano terminati. Martins è un giocatore, è uno sportivo. Martin ha provato a fare il furbo cercando di allungare il brodo, ha chiesto alla produzione, alla HBO, di allungare la narrazione della serie, magari arrivando anche a fare 2 stagioni per un libro, quindi addirittura lui voleva 12-13 stagioni, la HBO ha detto no, altrimenti sarebbe andata fallita, e quindi ha allargato le 7 storie, perché in realtà sarebbero 7 i libri, nonostante ne siano usciti solo 5, e quindi la HBO ha fatto 8 stagioni per 7 libri, nonostante poi in realtà il 6º e il 7º libro non esistano. Martin, notizia di qualche giorno fa, ha dichiarato: il 6º libro sta per arrivare. In realtà l'aveva detto anche un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa. Io questa cosa, questo argomento, questa questione la trovo molto fastidiosa. Io non amo il Martin artista, non ha avuto molto rispetto dei suoi lettori, a parte il fatto che è un grande tifoso dei New York Giants, e per chi segue il football americano è come se tu fossi un tifoso della Juventus e lui fosse interista, ecco, per fare oppure romanista e laziale se siete di Roma. È come tifare i Boston Celtics, eccoli qua, la maglietta, la felpetta dei Boston Celtics, e ci troviamo di fronte a un tifoso dei Lakers. Ecco, Martin non mi fa impazzire da un punto di vista puramente creativo, perché altri grandi maestri, uno su tutti, sempre per chi sta guardando o chi vedrà la diretta, la live, o chi ci vedrà su Spotify, ho preso un libro di Stephen King, eccolo qui, Stephen King, Stephen King, la sua saga leggendaria, letteraria, l'ha scritta, si chiama La Torre Nera, magari poi un giorno ne parleremo proprio qui sul Lettore Rampante, ci ha messo tanti anni, ma l'ha finita la sua saga, La Torre Nera, ha 8 volumi, 7 più una sorta di spin-off. Martin non è giovanissimo e qualcuno dubita che lui possa terminare questa saga letteraria. Ecco, questa cosa mi indispone molto, se devo dire la verità. C'è chi dice che abbia perso anche voglia di scriverla perché oramai la serie è terminata e quindi lui non voglia neanche più creare un metro di paragone. Io credo che alla fine i romanzi usciranno, però un po' di hype è un po' scemato. Arrivo alla sottodomanda che probabilmente Fabrizio si starà facendo in questo momento, gli rispondo nonostante non abbia fatto formalmente la domanda: i libri sono meglio della serie? Sì, ma nettamente. La serie è molto bella, le prime 5 stagioni, a tratti epica come ha detto Irene, ha meritato tutti quei premi. Le ultime stagioni sono chiaramente fatte meno bene proprio perché manca il testo di Martin, come dicevo qualche minuto fa, ma se dobbiamo fare una comparazione non c'è paragone. I libri di Martin sono molto più sfaccettati, la scrittura di Martin, benché io non lo apprezzi e non lo ammiri più come artista, è una scrittura molto molto elegante, molto densa di sfaccettature, molto profonda anche a livello tematico. Martin scrive benissimo, è un grandissimo autore. Veramente i dialoghi sono curatissimi, le scene di guerra, anche i banchetti quando i personaggi, no, si ritrovano a parlare di politica tra un cosciotto di pollo e dell'alcol spumante. Ecco, io credo che Martin riesca veramente a toccare delle corde da grandissimo scrittore, e questa cosa mi fa arrabbiare ancora di più perché io tanti anni fa avevo amato profondamente Martin come autore, e il non avere ancora un finale per una saga così bella, perché è una saga bella, mi fa profondamente incazzare. Fabrizio, di nuovo parola.
No, a me faceva pensare, adesso mi faceva pensare a Kentaro Miura, no? Con Berserk.
Esatto,
lì, diciamo sempre: senti, ma finisci questo fumetto per cortesia, che va avanti da decenni, e poi alla fine purtroppo è venuto meno prima lui della sua opera, adesso viene continuata da qualcun altro, ma chiaramente
non
sarà all'altezza.
Non è la stessa cosa, per chi non lo sapesse, Berserk è un grandissimo fumetto. Io ho comprato anche i primi volumetti, il primo in assoluto ha un valore inestimabile, stiamo parlando di una grande opera d'arte a fumetti. Ecco, sì Fabrizio, il rischio è proprio quello, direi.
Ecco, allora io allargo il campo e quindi faccio un'altra domanda che vi coinvolge entrambi e che riguarda, diciamo, le saghe in generale, quindi le narrazioni di lungo corso. Quanto è importante capire quando è il momento di fermarsi? Cioè, quando è il momento di veramente chiudere la storia, di dare una conclusione e non, di non tirarla troppo per le lunghe, pena la perdita di qualità, di inventiva, diciamo, tutta la spinta dell'immaginazione che ci può essere all'inizio da parte di un autore. Visto che appunto Martin poi alla fine ha avuto una sorta di divergenza artistica rispetto alla serie. Prima ho letto che scriveva un episodio per stagione, poi ha smesso di fare anche quello perché ha detto che doveva occuparsi pienamente dei libri, e quindi poi la serie TV è proseguita per conto proprio. Quindi quando si ragiona su tempi così lunghi, quanto è importante saper, diciamo, arrivare ad una conclusione in tempi che siano maturi, non eccessivamente maturi rispetto, diciamo, alla fase creativa iniziale?
Ma questa volta rispondo prima io, poi passo il pallone a Irene. A proposito di pallone, tra poco inizieranno i mondiali, magari potremmo scegliere come uno dei prossimi romanzi da trattare nel Lettore Rampante, non lo so, Febbre a 90, il primo che mi viene in mente di Nick Corby. Ti rispondo rapidamente, Fabrizio, è molto importante, molto, capire quando staccare la spina, quando mettere la parola fine, a certe saghe. Io credo che i grandi autori debbano avere la capacità anche di darsi delle tempistiche. Ecco, Stephen King, che produce tantissimo e immagino abbia un'agenda degli impegni fittissima, come anche Martin, ecco, Stephen King è riuscito a dare una timeline alla propria opera, è riuscito a mettere un punto esclamativo sulla Torre Nera. Mi dispiace che Martin non ci sia riuscito, sperando che riuscirà comunque a concludere lui la suddetta saga. Ci vuole questa capacità di mettere i puntini sulle i, di interrompersi nel momento giusto, e credo anche che in questo caso l'errore sia da collocare non solo dalla parte di Martin, ma anche dalla parte della HBO. Io credo che vedere una serie che si conclude senza che il romanzo stesso, da cui la serie, no, prende spunto, prende ispirazione, ecco, che quei romanzi, quella saga poi letteraria non si è invece conclusa, sia un errore da parte di entrambi, sia dell'autore stesso che della produzione, in questo caso HBO. La figura non è stata bellissima, e in effetti poi a pagare sono stati proprio gli attori, i registi e gli episodi stessi della serie, che erano meno belli rispetto agli altri episodi, quegli episodi che invece erano spalleggiati dalla creatività di Martin. Di conseguenza, per concludere, molta l'importanza, molta, molta, molta. Irene.
Allora, io, vabbè, ascoltando Riccardo e anche, diciamo, personalmente, io penso che la grandezza vada molto di pari passo con la disciplina, nel senso che sì, magari tu hai anche scritto dei capolavori prima, però se poi non concludi questo ciclo narrativo, come ha detto anche Riccardo, cioè non ci fai una bella figura, è un po' come sprecare il tuo talento, e non è giusto, secondo me, non è più che giusto, non è rispettoso nei confronti dei tuoi fan.
Ma ragazzi, esatto, ma se io fossi Martin e avessi il talento di Martin, perché ribadisco, il talento come scrittore di Martin è un talento enorme. Io vi invito a leggere non solo Le cronache del ghiaccio e del fuoco, ma anche tanti altri libri di Martin che sono bellissimi, e lui spazia come generi, perché Martin ha scritto anche libri horror, ha scritto libri sulla musica, ha scritto tante tipologie di romanzi. Ma io fossi Martin, ma avrei scritto non solo Le cronache del ghiaccio e del fuoco, ma anche un'altra saga. Quando Dio ti bacia con un talento simile, fermarti e lasciare un'opera così troncata a metà è quasi un'eresia. Non so se sei d'accordo, Irene.
Sì, sì, purtroppo si era un attimo disconnesso, quindi mi sono persa, diciamo, una parte di conversazione, però sì, insomma, dicevamo, è comunque sbagliato, irrispettoso, come vogliamo chiamarlo. Però diciamo che, rifacendomi alla domanda di Fabrizio, secondo me anche un autore, ecco, forse proprio quello il ruolo dello scrittore, anche in confronto con l'autore televisivo. Secondo me, in questo caso, essendo comunque una serie tratta da un libro, forse deve essere in primis l'autore capace di mettere un punto di fine, quando si rende conto che un personaggio ha concluso il suo ciclo narrativo, che poi è quello con cui si confrontano tutti gli scrittori. Magari tu sei talmente affezionato a un personaggio, e in questo caso, cioè, ci hai messo talmente tanti anni, questi personaggi hanno raggiunto un successo talmente grosso che è difficile mettere un punto di fine. Però probabilmente io credo che uno scrittore, insomma, se lo sente, si rende conto quando il personaggio ha raggiunto l'apice del suo arco narrativo, e quando invece tutto quello che poi viene scritto, girato su quel personaggio, diventa una forzatura. Io credo che in ogni caso le ultime serie non siano una forzatura, però si vede che manca il tocco dello scrittore dietro.
Sono d'accordo. Io ho una domanda per voi due, prima che Fabrizio ce ne faccia un'altra lui. Voi, visto che tra noi tre solo io ho letto i libri, vi chiedo, voi sareste attirati da un'opera, in questo caso l'opera di Martin, pur sapendo che quest'opera non è arrivata a compimento, non si è conclusa, mentre la serie TV di riferimento sì? Ripeto, no, io non credo ci siano altri casi come questo, credo sia un unicum. Fabrizio, Irene.
Io ti rispondo di sì, ma perché per esperienza personale tendo a apprezzare di più, diciamo, la narrazione stampata rispetto a quella in audiovisivo, quindi diciamo, avendo fatto tantissimi confronti tra libri letti e trasposizioni poi cinematografiche con serie TV, ho sempre apprezzato di più i libri, i testi. Poi a maggior ragione sapendo che a un certo punto questa serie diverge rispetto a quelle che sono le idee di Martin. Certo, è difficile non lasciarsi condizionare da tutto questo, diciamo, apparato mediatico che è nato intorno a questa serie e che quindi distoglie sicuramente l'attenzione poi dal prodotto cartaceo. Riccardo continua a far vedere il libro della danza dei draghi. Quindi ecco, tu mi dicevi prima recuperare la serie. Io forse sarei più spinto a leggere i libri che non a recuperare la serie, proprio perché la serie
bravo,
è finita,
bravo.
L'ha vista un sacco di gente, quindi voglio dire,
però aspetta, sai qual è il grande problema? È, conoscendoti da divoratore di libri, visto che Martin ha una prosa bellissima, ha una prosa coinvolgente, avvolgente, e io mi ricordo che, parliamo di tanti anni fa, quando andai a leggermi, no, i vari tomi delle cronache del Ghiaccio e del Fuoco, no, andai a divorare quelle pagine, no, di Martin, poi sono arrivato al quinto e ho detto, oh, adesso arriva il sesto, e sono passati 7-8 anni, quindi non vorrei, Fabrizio, che tu iniziassi il libro, parti col primo, poi leggi il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, e poi dopo ti tocca aspettare altri 5 anni. Come la mettiamo?
Beh dai, se ne vale la pena, uno attende, ecco, insomma, anche
perché ne vale la pena, però c'è un limite. Ma in tutto, nella vita, io credo che in ogni cosa ci sia, in ogni aspetto, in ogni questione, in ogni dinamica, io credo ci sia un limite, una linea. Se vai a oltrepassare quella linea, allora forse il gioco non vale la candela. Io adesso ti faccio una domanda. Ma mettiti nei miei panni, ma quando uscirà questo sesto libro, io che devo fare con i 5 precedenti? Perché ti posso garantire che i libri, oltre a essere più belli delle varie serie, delle varie stagioni, sono anche molto più ricchi di situazioni, sono anche più ricchi di intrecci. E io molti di questi, passati 8 anni, non me li ricordo neanche più. Quindi cosa dovrei fare per ricordarmi i 5 libri che ho letto? Me li dovrei rileggere tutti e 5?
Beh, adesso magari rileggerli tutti e 5 è un'impresa un po' proibitiva, però ecco, questo tema dell'attesa forse...
Anche perché guarda anche quanto sono...
Cioè, sono belli spessi. Sarà anche diciamo, una questione generazionale, io non la vivo così come un dramma, perché fin da piccolo sono stato abituato ad aspettare, che ne so, anche solo per le serie TV animate, per i cartoni, questi, diciamo, episodi molto lunghi, anche
aspetta,
i
però...
manga giapponesi. E quindi ecco,
vediamo quanti...
c'era il rischio di dimenticare.
Ho capito,
secondo
però...
Il rischio, secondo me, peggiore è un altro. Se ci proiettiamo nel futuro, diciamo quando questa saga sarà finita, quindi lasciamo così, vogliamo con la fantasia, diciamo che Martin riesce a concludere la sua saga.
Ti leggo le date di uscita dei vari tomi. Facciamoci una risata insieme. Il Trono di Spade, A Game of Thrones, è uscito nel 1996 per quasi 700 pagine. Il seguito, il 2, è Clash of Kings, è uscito 3 anni dopo, nel 1999, e le pagine sono diventate 900. Il terzo libro è Storm of Swords, è uscito nel 2000, quindi un anno dopo, 96, 99, 2000, per 970 pagine circa. Per arrivare al quarto ci sono voluti 5 anni, dal 2000 al 2005, per A Feast for Crows. Mentre La Danza dei Draghi, A Dance with Dragons, che è questo qua, questo è uno dei tomi, perché poi in Italia li hanno divisi in varie uscite, 1000 e passa pagine, sono passati altri 6 anni rispetto al quarto, quindi dal 2005 al 2011. Ora è il 2022, quindi tra il quinto libro e il sesto ancora non pubblicato sono passati più di 11 anni. Non sono un po' tantini 11 anni?
Per carità, sono tanti, però adesso non è che io voglio mettermi qui a sfoderare i grandi nomi della letteratura, però voglio dire, se i Promessi Sposi ci hanno avuto più di 20 anni di gestazione...
Ho capito, ma i Promessi Sposi uno... Aspetta, qui è bagarre, perché ti devo rispondere strong, rima per rima. A parte che quello è un'opera sola, I Promessi Sposi è una, e quindi non è una saga di 7 tomi. Seconda cosa, per quanto Martin sia fantastico, bravissimo, con una prosa meravigliosa, non stiamo parlando di Manzoni, non stiamo parlando di Dostoevskij, stiamo parlando comunque di una letteratura, di una narrativa di intrattenimento, di una narrativa comunque improntata anche al commercio, altrimenti non ci avrebbero fatto sopra una serie come quella targata HBO. Di conseguenza, ok quello che dici tu, però insomma, non stiamo parlando di un maestro che rimarrà scolpito nella storia, o meglio, sì, rimarrà scolpito, ma non prettamente per l'aspetto qualitativo.
Allora, ti rispondo in un altro modo. Se lo slancio creativo iniziale ha una gittata tale da sostenere il peso di tutti questi anni, allora, secondo me, ne vale la pena. E secondo me ci sono cose peggiori che possono capitare a una saga. Mi viene in mente quello che è successo con Harry Potter. Cioè...
Attenzione!
No, abbiamo un capitolo...
Attenzione!
Nel senso podcast. Che tu chiudi meravigliosamente tutto il progetto che hai in mente, poi per motivi prettamente commerciali lo riapri, ricominci a scrivere, fai un'opera teatrale.
Ah, ok.
Adesso torni a scrivere di film che poi trasformi in libri e i fan si strappano i capelli.
Ok, però non parli... Peggio. Ok, però non parli dei 7 originali di Harry Potter.
No, tutto quello che è venuto dopo, cioè di non essersi saputi fermare, insomma, di non essersi saziati.
Okay. Ok, perché poi ne parleremo di Harry Potter prima o poi, apriremo anche il faldone su Harry Potter. Irene, prima delle ultime 2 domande di Fabrizio, se no veramente ci allarghiamo a 1 ora di podcast, tu invece non hai ancora risposto alla domanda, perché io e Fabrizio ci siamo un po'
accapigliati. Ci siamo allargati, se mi potete ricordare la domanda originale.
La domanda è quella originaria. Tu lo compreresti mai un libro? Inizieresti mai una saga sapendo che la serie TV è finita e il libro ancora deve finire, mentre la saga letteraria, non il libro, è più corretta come definizione, sapendo che tu vai a leggere il primo libro della saga, quando questa saga in realtà non è stata completata, quindi non c'è la parola fine sulla saga letteraria, mentre la serie ha già portato a compimento il proprio percorso e c'è la parola fine sui titoli di coda di Game of Thrones. Tu la inizieresti mai una saga?
Io il libro l'ho comprato dopo aver visto la serie, quindi ti rispondo così,
però, cioè, no, in maniera però non l'hai pratica. Però non l'hai iniziata la saga.
Vabbè, non l'ho iniziato non per mia volontà, perché cioè, purtroppo devo trovare anche il tempo per la lettura. Che a direi molto volentieri, per ora sto cercando di finire un altro libro. Poi,
ma tu stai mentendo.
Io, tra l'altro, anche un altro libro di Martin.
Irene, tu menti, perché quel libro di Martin l'hai comprato oramai 3 anni fa, qualcosa del genere, e in questi 3 anni hai letto tantissimi libri. come la mettiamo?
Tu lo ti ricordi, magari ti ricordi male, ma non sono tre anni. In ogni caso,
mi ricordo bene.
Vabbè, in ogni caso è un libro che voglio leggere, è nella mia lista di libri. Fra l'altro stavo dicendo, io ho anche un altro libro di Martin, quindi scostandoci per un secondo da Game of Thrones, cioè io sono in ogni caso curiosa della scrittura di Martin, quindi solo per questo motivo, come hai detto tu stesso, comunque c'è una differenza, cioè la narrazione è quella, però c'è una differenza tra il libro e la serie, anche la descrizione dei personaggi, ci sono anche delle piccole curiosità, e infatti io ti volevo fare una domanda relativa a questo, visto che tu sei l'unico che ha letto i libri, ti volevo chiedere se c'è, diciamo, un personaggio della serie che tu hai, diciamo, ritrovato trasposto peggio rispetto al libro. Cioè, che magari poteva avere uno spessore maggiore, poteva essere caratterizzato...
Ma guarda, secondo me i personaggi della serie sono tutti tratteggiati molto bene, sia i protagonisti che i personaggi secondari, quindi i vari Tyrion, Tywin, Jon Snow, che a proposito, rispetto alla domanda di prima, non sa niente semplicemente perché è il classico eroe impavido, è il classico cuore d'oro che a volte non si fa delle domande su quello che gli gravita attorno, sia da un punto di vista politico che familiare. Quindi è un pochino, in Sicilia probabilmente direbbero un po' babbo, nonostante poi è vero, si dice.
Tra l'altro io ho letto una curiosità su
è molto è molto
che cosa? Dopo la fine delle riprese di Game of Thrones lui ha avuto una vera e propria crisi
esistenziale, sì,
crisi esistenziali, crisi depressiva, proprio perché aveva impersonato per anni il personaggio di Jon Snow, ritrovarsi insomma al di fuori di quel ruolo è pesante, cioè, è successo a molti attori questo discorso, quindi...
Certo, secondo me Kit Harington offre un'ottima interpretazione del personaggio, nonostante poi abbia ricevuto parecchie critiche, però Jon Snow è un bel personaggio adattato bene per la televisione. Io veramente credo, comunque per concludere, Jon Snow è un po' il classico babbo, però eroico, un grande condottiero, un grande spadaccino, quindi da una parte tanti pregi, dall'altra un pochino più, un po' naif. No, io credo ci siano tutti gli ingredienti per una grande serie TV, e per fare una grande serie TV servono anche dei grandi personaggi. Il problema è sempre lo stesso che ho già detto in precedenza, che i personaggi letterari sono superiori. Tyrion, da un punto di vista letterario, è superiore al Tyrion di Dinklage, che comunque è un personaggio meraviglioso. Infatti Dinklage si è portato a casa diversi premi. Jon Snow a livello letterario è superiore. Cersei come personaggio letterario è superiore. La stessa Daenerys Targaryen. Ma veramente li potrei citare tutti, dal primo Eddard Stark fino all'ultimo. Il libro è semplicemente migliore perché ha, come dicevo prima, una prosa che ti conquista, che ti fa venire voglia, proprio come se fosse una serie TV, di andare avanti. Io mi ricordo che quando finivo uno dei libri pensavo subito, ah, voglio iniziare quello dopo. I cliffhanger letterari erano talmente belli, talmente riusciti, così magnifici, che io dicevo no, devo capire cosa succede nel prossimo romanzo, fino a quando poi mi sono scontrato sul muro del quinto e per 11 anni non ho più saputo nulla, a parte la serie TV che si è conclusa in maniera un pochino dubbia, perché io sono tra coloro che non hanno proprio amato l'ultima stagione di Game of Thrones. Vi leggo anche i titoli in italiano, dal primo all'ultimo: Il Trono di Spade, Il Grande Inverno, che sono i due tomi che chiudono il primo romanzo, Il Regno dei Lupi e La Regina dei Draghi, che sono i libri del secondo tomo. Poi il terzo libro è diviso in tre parti nella versione italiana: Tempesta di Spade, I Fiumi della Guerra e Il Portale delle Tenebre. Il quarto libro è diviso in due parti: Il Dominio della Regina e L'Ombra della Profezia, mentre l'ultimo, La Danza dei Draghi, quindi A Dance with Dragons, è diviso in tre parti: I Guerrieri del Ghiaccio, I Fuochi di Valiria e appunto La Danza dei Draghi, uscito nel 2012 a ottobre, quindi oramai 10 anni superati. Fabrizio, hai qualche altra domanda per me, Irene?
Senz'altro. Una molto secca è: qual è il personaggio che vi è entrato nel cuore? Ecco, magari Irene può rispondere in relazione soprattutto alla serie, e magari tu, Riccardo, invece in relazione di Ibis, c'è qualcosa di diverso.
Facciamo così: Irene risponde per la serie, io rispondo per i romanzi.
Vabbè, allora, innanzitutto sono tanti i personaggi in Game of Thrones, quindi insomma è difficile sceglierne uno. Però ecco, ti posso dire, se quello che mi è entrato più nel cuore è proprio Tyrion Lannister, ovvero il personaggio interpretato da Peter Dinklage, però veramente ce ne sono tanti. C'è Arya Stark, che pure mi piace tantissimo come personaggio, ma anche la sorella, per certi versi, insomma, mi
Sansa.
Ha una crescita comunque il personaggio, che è molto interessante. Anche appunto anche Cersei nella sua cattiveria è un personaggio, insomma, molto interessante. È il fratello, che in questo momento mi sfugge il nome.
Ma di chi?
Però, insomma,
di Cersei?
Sì.
Ah, ok, tu parli di Jamie Lannister.
Jamie Lannister, mi sfuggiva il nome, sì, in questo momento, ma anche il padre dei Lannister, cioè sono veramente tutti caratterizzati in maniera eccelsa. Però sì, forse se dovessi dirne uno veramente fra tutti è Tyrion Lannister.
Io sono uno Stark nel cuore, è la mia casata preferita, di conseguenza ti rispondo con Jon Snow, che è il mio personaggio preferito a livello letterario, e aggiungerei anche un altro personaggio che nella serie appare per pochi minuti, e non si capisce tra l'altro se questo personaggio ha una mutazione a livello magico. E si chiama Sirio Forel, e i più accaniti sostenitori di Sirio Forel ritengono che Sirio Forel potrebbe essere una mutazione in stile mago di Jaqen H'ghar, che è un personaggio che poi appare nei capitoli successivi, nei libri successivi delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Molti si sono domandati: ma Sirio Forel è Jaqen H'ghar? Domanda che ancora non ha una risposta, perché la serie TV non era interessata a questa dinamica, e quindi la serie TV non l'ha affrontata. Invece nel romanzo uno si attendeva, no, una risposta da questa situazione narrativa. Sirio Forel e Jaqen H'ghar, anche perché entrambi, sia Sirio Forel che Jaqen H'ghar, incrociano il proprio percorso narrativo con Arya Stark. Poi ci sono altre cose che non accadono nella serie, per esempio, spoiler, lo dico già da adesso, se qualcuno di voi non avesse letto i romanzi, c'è un personaggio molto importante del ramo Stark che muore nella serie e nei libri, solo che nella serie rimane morto, nei libri invece resuscita letteralmente e diventa anche uno dei personaggi più importanti del quarto romanzo e del quinto romanzo, cosa che invece non accade nella serie, perché gli autori della serie hanno deciso di non resuscitare questo personaggio femminile della famiglia Stark, e addirittura Martin dichiarò: sono molto contrariato, dovevano farlo risorgere come nei romanzi. Tra l'altro si è aperto anche un mega topic tra i vari scrittori fantasy o di genere, come Martin, come Neil Gaiman, che hanno sostenuto che oramai le serie TV, che saccheggiano a piene mani questi romanzi, queste opere d'arte, finiscano sempre per traviare e per tradire le opere di partenza. E credo che Martin oggi, dopo aver fatto tanti soldi con Il Trono di Spade, si senta anche un po' tradito per certi versi. Ed è un paradosso, perché da una parte ti senti tradito, però dall'altra tu stesso hai tradito la tua creatura, perché non l'hai conclusa, non l'hai finita, non l'hai data nella versione originale ai tuoi lettori. E quindi di cosa ti lamenti? Almeno la serie TV l'hanno finita. non lo so, sono un po' polemico, perdonatemi. Fabrizio, ultima domanda, dai. C'è la passione, allora, c'è la passione. Ultima domanda.
Va bene, io faccio una domanda, diciamo, un po' provocatoria. Se volessimo utilizzare un'etichetta un po' stringata per questa serie e usassimo Eros, Kratos e Thanatos, cioè per chi non frequenta troppo il greco, amore, potere e morte, sarebbe un'etichetta sufficiente o troppo riduttiva?
Bella domanda. Bella, bella domanda. Io ti rispondo sempre con quella rabbia che covo un po' dentro, no? Da lettore, da amante della scrittura di George R.R. Martin. Tra l'altro ho cercato il confronto R.R. Martin, R.R. Tolkien, non ho trovato
anche io
niente.
L'ho cercato.
Non ho trovato niente su Google.
Si chiama, allora, Tolkien era Ronald Reuel, mi sa, sì, una cosa del genere, mentre lui e Raymond, insomma, sono anche due nomi differenti, quindi...
Ronald Reuel, sì, Reuel era per Tolkien.
Martin e Raymond, d'altra R, non mi ricordo.
Vabbè, non c'entrano niente comunque, l'uno con l'altro.
Però c'è una connessione col Signore degli Anelli, questa è una curiosità perché...
La dici dopo in coda la tua risposta. Io per concludere, senza dilungarmi troppo, se no rischio veramente di sprofondare nel mio rancore letterario, se dovessi parlare della bravura di Martin come scrittore, forse la tua triplice definizione la troverei riduttiva. Ma visto che sono arrabbiato, la trovo alquanto pertinente.
Io invece penso che per la serie è molto pertinente, se parliamo di serie, e se la ricollego ai concetti della letteratura greca che hai citato, che comunque sono concetti molto ampi che racchiudono un mondo...
Forse è meno pertinente per i libri, però anche sti cavoli, dai.
Sì, esatto. Comunque la curiosità era che... all'interno del Trono di Spade della serie c'è una spada che è quella di Gandalf, quindi è un omaggio al Signore degli Anelli. Quindi,
bellissimo, ma... bellissimo, bellissimo. Brava Irene che trova sempre queste chicchette. Brava, anche noi adoriamo. Io vorrei dire una cosa conclusiva, vorrei dire un pensiero conclusivo. Io pregherei e pagherei per saper scrivere bene come Martin, e lo ritengo a livello di narrativa moderna uno dei più grandi scrittori mainstream in circolazione, quindi da questo punto di vista puramente artistico la mia ammirazione è tanta. Però ribadisco, senza dilungarmi troppo nei miei piagnistei, un autore deve avere anche rispetto dei propri lettori e deve coccolarseli un pochetto, perché io ad oggi non sono così convinto che andrei a comprare il sesto libro, ve lo dico in totale onestà. Quindi bravura sì, maestria senza dubbio, però non a tal punto da potersi permettere di sfibrare la pazienza dei tuoi amati lettori. Ecco,
derivano grandi responsabilità anche nella letteratura.
Esatto, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Bravo Fabrizio, concordo. Va bene, siamo arrivati quindi alla conclusione di questo episodio numero 21 a tutti gli effetti, perché 10 episodi la prima stagione, 10 episodi la seconda, anzi no, credo 8 e 12, mi confondo, perdonatemi. Comunque questo è il 21esimo del Lettore Rampante, terza stagione, primo episodio. Siamo partiti subito con un titolo altisonante, Le cronache del ghiaccio e del fuoco, Il trono di spade di Martin. Fabrizio è fantastico pure quando non legge i libri. No, non sei d'accordo, Irene? Io non so come fa.
Esatto, io niente, no, non possiamo.
Ma come fa?
Troppo buono.
Ma come fa quest'uomo? Come fa? Va bene,
diciamo,
va bene.
Io posso competere solo con le curiosità.
Praticamente tu sei la più forte nelle curiosità. Fabrizio è il più forte in generale. Io sono quello che fa i rant, come dicono in americano. Io faccio i piagnistei, mi lamento.
Jerry Polemica,
esatto. Sono proprio lui. Detto ciò, io ringrazio tutti voi, coloro che ci hanno seguito in diretta, coloro che ci seguiranno in replica, coloro che recupereranno il podcast live video su Facebook, su Spotify, su Google Podcast. Noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio, al prossimo libro. Vi ringraziamo tutti e ovviamente rimanete connessi, stay tuned sulle pagine di Re Artù Edizioni, sui canali social di Re Artù Edizioni, il sito di Re Artù Edizioni per tante novità, i reading, le presentazioni, le puntate podcast, veramente tanta roba, tanto materiale, tanti pensieri da ricondurre al mondo dell'editoria, un mondo che noi amiamo. Grazie Irene,
ciao a tutti.
E grazie a Fabrizio Maggi, che riesce a parlare bene di un romanzo anche quando non l'ha neanche letto.
Sono bravo a fare finta. Ciao a tutti.
Alla prossima. Ciao.